Leggeremo dal capitolo 8, i versetti da 4-11. Poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: il seminatore uscì a seminare la sua semente. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra, appena germogliata, seccò per mancanza d'umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi, e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola, ed egli disse loro: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché guardando non vedano e ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo: la semente è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e la porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. I semi caduti sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano, accolgono la parola con gioia, ma non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. I semi caduti in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano sopraffare da preoccupazioni, ricchezza e piaceri della vita e non giungono a maturazione. I semi caduti sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore nobile e buono, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. Parola del Signore. Poiché una gran folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città. Prima, nel brano precedente, abbiamo visto Gesù che va dappertutto. Adesso cominciamo a vedere la gente che da ogni luogo viene a lui. Non ha più bisogno Gesù di andare in cerca per incontrare la gente, è la gente che cerca lui, perché la folla, una grande folla, la gente da ogni città si è accorta che dalla bocca di Gesù escono le parole di Dio, di cui il salmista dice: sono dolci come il miele. Quindi la gente sa dove trovare il proprio nutrimento e corre da Gesù. Allora Gesù apre la sua bocca e parla. Disse loro con una parabola. Usa il linguaggio figurato per parlare. Che cosa vuol dire? Che vuole che tutti portino via qualcosa. Vuole che tutti comprendano, perché le parabole sono facili, benché nello stesso tempo siano anche difficili, vedremo dopo, quando è interrogato dai discepoli. La parabola è un racconto semplice di un fatto che succede in ogni luogo della Palestina, ma anche fuori. Il seminatore uscì a seminare la sua semente. È bello sentire come Gesù usa dei termini che non si fermano alla parabola. Il seminatore uscì a seminare non la semente in generale, ma la sua semente. Il seme, lo dirà dopo Gesù, ma noi già lo comprendiamo perché abbiamo negli orecchi parole anche dei profeti. Il seme è la parola di Dio. Già il profeta Isaia l'aveva paragonata alla parola di Dio quando diceva che l'acqua e la neve non scendono dal cielo per niente, fanno fruttificare il seme della terra perché porti frutto e dia da mangiare all'uomo il suo pane. E il seminatore è Dio, Dio che esce a seminare la sua semente. E questo uscì ci fa ricordare come dal seno del Padre esce il Figlio, la parola, che riversa sulla terra la sapienza e l'amore di Dio. Questo seminatore non sceglie il terreno su cui seminare, è un seminatore particolare. Una parte cadde lungo la strada, una parte cadde sulla pietra, un'altra parte in mezzo ai rovi, un'altra parte sulla terra buona. È un seminatore a cui preme la semente e la chiama la sua semente, però non sceglie il terreno. È un seminatore che non esclude nessuna zona, dà fiducia a tutto il terreno. È un seminatore che non risparmia il proprio seme, la propria semente, benché preziosa. E sembra che questa semente sia divisa in quattro parti, sembra in quattro parti uguali. Una parte viene subito calpestata e gli uccelli del cielo la mangiarono. La semente che viene disprezzata, non dal seminatore, ma calpestata. E serve invece che agli uomini, agli uccelli, agli animali. Un'altra parte cadde sulla pietra e questa addirittura secca subito, manca l'acqua, manca qualcosa. La terza parte cade in mezzo ai rovi, cresce un po', ma i rovi poi la soffocano perché anch'essi crescono più in fretta. Quindi vediamo che la semente, prima di tutto, nelle prime tre parti, delude completamente il seminatore, o non la semente. La semente è buona, non è colpa della semente, ma è il terreno su cui viene seminata che delude le attese del seminatore. Finalmente la quarta parte cadde sulla terra buona, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Questa quarta parte dà un successo insperato, il 100 per 1. Un successo tale che è quello della benedizione di Dio. Isacco aveva pure seminato il suo campo che aveva fruttato 100 volte tanto e questa era la sua benedizione che aveva ricevuto dall'alto. Cristo. Genesi 26, versetto 12. Isacco fece una semina in quel paese e raccolse quell'anno il centuplo. Il Signore infatti lo aveva benedetto. È l'abbondanza dei tempi messianici, l'abbondanza della benedizione di Dio, 100 per 1, 100 volte tanto. Detto questo, gridava, la nostra traduzione dice esclamò, ma alla lettera si dovrebbe tradurre gridava. In questo gridava ci sono due aspetti. Uno è detto in modo quasi come se questa voce di Gesù continuasse a risuonare. Non gridò, ma gridava. È una voce che deve continuare a risuonare nel mondo, tra i discepoli suoi, tra coloro che lo ascoltano. E poi gridare, non l'ha soltanto detta questa parola, ma gridata. Nel Vangelo secondo Luca solo 3 volte Gesù grida, in questo momento, questa parola, poi grida quando sveglia la figlia di Gairo, morta, come vedremo nei prossimi giorni, e poi grida dalla croce. Quindi nei momenti decisivi della sua vita, nel momento della salvezza per gli uomini, il momento della sua morte, è il momento in cui fa risorgere dei morti, e questo è il terzo momento, il primo, in cui Gesù grida, se uno ascolta la sua parola, ha vita in sé, risorge dai morti. Questo gridare di Gesù è un invito deciso a riflettere, a pensare, più che a pensare, ad ascoltare e a ubbidire. Che cosa grida Gesù? Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Cosa deve venire in mente ai discepoli e alla folla che ascolta? Voi non siete ebrei, perciò questa parola vi dice poco. Ma se foste ebrei, vi ricordereste con queste parole quella frase che ogni buon ebreo ripete 3 volte al giorno, al mattino, a mezzogiorno, alla sera. Ascolta Israele, il Signore è il tuo Dio. Comincia così la preghiera dell'ebreo. E cominciava così anche per i discepoli di Gesù. Ascolta Israele. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Chi vuol prendere sul serio quella parola che dice 3 volte al giorno, ecco, questo è il momento. Ascolta Israele. È la parola di Dio che Gesù semina. È parola di Dio quella che è uscita dalla bocca di Gesù. Quindi adesso è il momento di mettere in pratica quella preghiera, quella frase che viene ripetuta 3 volte al giorno. Ascolta Israele. Queste sono le parole che devi tenere nel cuore. Queste sono le parole a cui devi porre tutta la tua attenzione. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Ascoltare Gesù è ascoltare la voce di Dio. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola. I discepoli hanno capito che Gesù vuol dire cose importanti, ma non hanno capito quali. E allora con umiltà e coraggio interrogano Gesù. capiscono che sotto questa storia così semplice, dietro queste parole, c'è qualcosa di importante. Capiscono che Gesù vuol dire qualche cosa che deve nutrire la loro vita e che essi non capiscono. E perciò interrogano. Si fanno portavoce della folla. Gli altri evangelisti dicono che sono entrati in casa e hanno interrogato in segreto, non avevano il coraggio di farsi vedere che non avevano capito. Qui San Luca non ha paura di dire, hanno interrogato semplicemente, senza ritirarsi in segreto, senza ritirarsi in casa. C'è tutta la folla anche che ascolta. E Gesù, prima di spiegare la parabola, vuol spiegare il perché qualcuno capisce e qualcuno non capisce. Ed egli disse loro, a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri soltanto in parabole. Gesù fa questa distinzione, voi e gli altri. Chi sono quel voi e chi sono gli altri? Quel voi sono quelli che stanno lì davanti a Gesù, i discepoli e la folla che sono accorsi per ascoltarlo. Sono tutte quelle persone che lo amano, che si interessano di lui e di quello che lui vuol dire e quindi del regno di Dio perché lui lo sta annunciando. Sono coloro che desiderano imparare da lui e che apprezzano la sua parola. Sono quelli che hanno lasciato le loro città e i loro villaggi per correre ad ascoltarlo. E se queste parole le leggiamo nel momento in cui le sta scrivendo l'Evangelista Luca, allora sentiamo che questo voi è la Chiesa. Questo voi sono le persone che si radunano per ascoltare la voce del Signore. E gli altri chi sono? Quelli che non vengono. Quelli che Gesù lo ascoltano soltanto con sospetto o lo ascoltano soltanto con cercando pretesti per non prendere sul serio quel che dice. Come era già successo in casa del fariseo, avevamo già di Simone fariseo, abbiamo già incontrato qualcuno che ascolta soltanto superficialmente o con secondi fini, qualcuno che vuol trovare dei pretesti. Sono coloro che guardano come a Gesù come degli spettatori dall'esterno, pronti a giudicare, senza amore. A voi è dato, agli altri solo con parabole, solo in un modo figurato, devono far fatica a capire. Devono cioè cominciare ad amare se vogliono capire. Perché se non amano, non capiranno mai. Gesù aveva parlato, parlerà così anche durante l'ultima cena, quando sarà interrogata da San Giuda, dall'Apostolo Giuda, il quale chiederà come mai devi manifestarti a noi e non ti devi manifestare al mondo. E Gesù allora gli risponderà dicendo che chi mi ama capisce qualcosa. Chi non mi ama non può, perché non sarà mai capace di capire niente. E quindi chi non ama non è nel cuore di Dio e non potrà mai quindi comprendere o essere illuminato dalla presenza del Figlio di Dio. il mondo che non ama Gesù, non possiamo pretendere che lo accolga come lo accogliamo noi. Solo l'amore può giungere ad accoglierlo e quindi a comprendere anche i misteri del regno. A voi è dato comprendere i misteri del regno. Questo comprendere non è solo capire con la testa, ma è soprattutto partecipare, godere i misteri del regno, entrare in comunione con colui che regna, cioè con Dio. La stessa parabola è raccontata a tutti, ma c'è chi, avendo un rapporto d'amore, entra nel significato profondo della parola, della parabola, c'è invece chi non ha amore, resta alla superficie e non riceve nulla della vita che vi è nascosta. I misteri del regno non sono dei teoremi da sapere, non sono delle cose da imparare con intelligenza, ma sono una vita in cui si viene coinvolti e si può venire coinvolti soltanto se c'è amore. Quindi il fatto che questi che sono fuori e che non vedono e non comprendono non è un castigo, ma è la loro impossibilità. Guardano ma non riescono a vedere, come quei bambini sulla piazza che guardano i loro compagni che giocano e non capiscono perché non li amano, non sono attenti alla loro proposta. Il significato della parabola è questo: Gesù aiuta i discepoli e la folla. La semente è la parola di Dio. San Giovanni la chiamerà il verbo uscito dal seno del Padre. Quindi se la semente è la parola di Dio, è tutta buona. Non può esserci una semente bacata, una semente marcia. È tutta buona. Tutta può produrre lo stesso frutto. Se non porta lo stesso frutto, se c'è differenza, non è colpa della semente, ma sarà colpa del terreno che raccoglie. La semente è la parola di Dio. E allora adesso cambia. I semi sono coloro. Sembra quasi una contraddizione, ma non lo è, perché c'è qualche cosa che si deve capire. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Il diavolo vuole impedire la salvezza dell'uomo. E cosa fa per impedire la salvezza? Distoglie dall'ascolto della parola, o meglio, la lascia anche ascoltare, ma la porta via subito. In che modo? Questa semente che cade lungo la strada è quella che viene calpestata, viene disprezzata. E poi presa dagli uccelli. La prendono coloro a cui non è destinata. Il diavolo vuole impedire all'uomo prendere sul serio di accogliere davvero dentro di sé la parola. Gliela porta via prima. Ci sono dei momenti o degli ambienti in cui la prima reazione alla parola di Dio che viene annunciata è il disprezzo. Non c'è dentro in questa parola scienza o tecnica o quello di cui è pieno il mondo viene disprezzata o perché non è pronunciata da una voce gentile o perché per qualunque motivo. Ed allora questa parola resta senza frutto. Un'altra parte cade sulla pietra, appena germogliata, i semi caduti sulle pietre sono coloro che quando ascoltano accolgono la parola con gioia, addirittura, ma non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Cioè, sono coloro che ascoltano con gioia addirittura finché tutto va bene. Quando comincia a esserci una prima croce, o una prima tentazione, una prima fatica, alla prima fatica crolla tutto. Quella parola non serve più. È un ascolto, quindi, che dura soltanto finché tutto procede bene. Alla prima sofferenza sparisce tutto. I semi caduti in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano sopraffare da tre cose: preoccupazioni, ricchezza, piaceri della vita. Quel seme cresce, ma non arriva a maturazione, viene soffocato. Questi sono quelli che, insieme alla parola di Dio, lasciano crescere anche altre cose, danno importanza anche alle altre cose. Sono coloro che non rinunciano a nulla. Ascoltano la parola di Dio, ma senza rinunciare a niente. Le cose a cui essi non rinunciano a un certo punto soffocheranno la parola. Non rinunciano ai piaceri, non rinunciano alla ricchezza, non rinunciano a tutte le preoccupazioni che ci sono nella vita. Quindi non ce la fanno. Non riescono a dir di no a niente. La parola non giunge a maturazione. Sulla terra bella sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore nobile e buono. Cosa vuol dire un cuore nobile e buono? Cuore buono nel linguaggio biblico non è un cuore affettuoso, sdolcinato, ma è invece una capacità di decisione, è un cuore deciso. Se dice una cosa, la fa. Questo è il cuore buono. Sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con un cuore buono, la custodiscono. Qui anche c'è una parola che vuol dire la tengono con forza, la trattengono gelosamente, la afferrano, non se la lasciano strappare, non se la lasciano portare via. Immaginatevi, viene usata questa immagine qualche volta, dar l'idea cosa vuol dire custodire la parola. Immaginatevi un leone che ha afferrato coi suoi denti la preda, non se la lascia scappare, non se la lascia tirar via. Voi non lo avvicinate, un leone che ha già in bocca la preda. Ecco, una parola del genere, un'immagine del genere tenete, la afferrano, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. producono frutto in che modo? Con la loro perseveranza. Che cosa vuol dire perseveranza? Perseveranza dà l'idea di continuità, ma di una continuità nella difficoltà. Perseverare vuol dire tenere duro quando ci sono delle difficoltà, quando ci sono delle prove, quando ci sono delle sofferenze. Lo stesso termine, che qui è tradotto perseveranza, lo si può, a seconda del contesto, tradurre anche con la parola italiana obbedienza, oppure con la parola pazienza. Tenetele presenti tutte e tre queste parole. Producono frutto con la loro perseveranza. Una perseveranza paziente e obbediente. Questa parola ci può ricordare quell'altra che Gesù ha detto durante l'ultima cena ai suoi: chi rimane in me porta molto frutto. Rimanete nel mio amore. Rimanere. Se non c'è il frutto, la colpa non è del seme, perché il seme viene dalla stessa mano, il seme è tutto buono. Se non c'è frutto, la colpa è di chi lo accoglie. È una parola, è questa, che dà consolazione anche ai predicatori. È anche una parabola che dà importanza ai predicatori e responsabilità, però dà loro anche serenità. Se non c'è frutto, non necessariamente è colpa del predicatore. Mi consolo anch'io un po'. È importante quindi badare a che tipo di terreno si offre alla parola di Dio. Quindi per i discepoli che stanno ascoltando Gesù e per la folla è un'occasione a esaminare se stessi, a vedere se c'è la disponibilità a perseverare, se c'è amore per accogliere la parola di Gesù con decisione, senza tentennamenti, se c'è la disponibilità a rinunciare a qualcosa purché la parola possa crescere, portare frutto, se c'è la disponibilità a non badare a come gli altri la accolgono, magari gli altri la possono disprezzare, ma io non cedo alla tentazione di quel disprezzo, perché so che questa, che la parola che mi viene donata da Dio è preziosa, è la sua semente. Ci ha lodato Gesù Cristo.